Ma questo Williams, sì, questo Williams, già vedi, male.
Questo Miller,
questo sì. Miller è molto diverso dagli Williams. Williams praticamente butta lì materiali, fa un gran lavoro di accumulo, quasi c'è tanta roba e bisogna anche farne tanta di drammaturgia, come è capitato nella Discesa di Orfeo. Invece questo lavoro di Miller è anche una costruzione, è una forma magica, perché l'intuizione che ha avuto, quello di far vivere passato e presente dentro la testa di un personaggio che è all'ultimo giorno della sua vita, è un'intuizione scenica fondamentale, molto bella, tra l'altro realizzata allora con i mezzi che si avevano allora. Oggi passati tanti anni si può essere anche molto più forti in scena, in questa convivenza tra presente e passato, in questa anche spettacolarità nella testa di come noi ci possiamo rimmaginare, reinventare il passato quando lo riviviamo. E quindi il lavoro che abbiamo fatto su questo Miller è in particolare quello di restituirlo scenicamente con una forza che forse appunto la forza di una novità quando l'ha creata, incandescente, e che si rivela ancora oggi fortissima, perché forse proprio perché siamo riprecipitati in una crisi, forse perché il rapporto fra le generazioni, fra padri e figli, è di nuovo quello di Willy Loman, dove i figli non riescono ad avere una vita migliore di quella del padre, ma ce l'avranno peggiore. Forse perché l'illusione del benessere svapora fra le mani, forse perché leggiamo di tanti suicidi, Willy Loman è tornato sulla scena a raccontare il presente, non a raccontare l'America del 49.
Sì, e tra l'altro questo vostro debutto mi ha suggerito un'abitudine che forse non abbiamo tanto in Italia, ma che forse è un po' più, appunto, tanto per cambiare, anglosassone, di rileggere il testo, no? Cioè di andare questa volta davvero rileggere, non l'ho detto snobisticamente, no, io ho riletto, l'avevo letto tanti anni fa, sono andata proprio a rileggerlo, ed è straordinario vedere come alcune cose sono davvero talmente aderenti alla nostra realtà da mettere quasi i brividi, insomma, l'incapacità di essere la sensazione di essere ridicoli, per esempio, di non essere sul pezzo, all'altezza, di essere fuori moda, di non riuscire più a vendere le proprie cose, di non essere più, perché poi è anche proprio la sua capacità di parlare che spingono Loman poi a suicidarsi quando verifica che non ha più effetto, no?
Certo, ma poi c'è un sottile discorso, due discorsi sulla realtà che sono molto importanti, e soprattutto perché noi abbiamo passato gli anni 90, prima forse era meno italiano questo testo, ma dopo gli anni 90 lo è diventato di più,
sì.
Perché il sogno di Loman è che tu puoi avere successo con la simpatia e il sorriso. A questo suo fratello che invece è stato un avventuriero, che è andato in Africa e in Alaska, che ha fatto i soldi con le miniere di diamanti, e lui dice invece si può avere successo qui, perché la meraviglia, il prodigio di questo paese è che un uomo può diventare ricco, finire coperto di diamanti anche semplicemente grazie alla sua simpatia, alla sua popolarità, al suo sorriso. Dopo gli anni 90 berlusconiani noi siamo precipitati anche in questa illusione, che prima non era italiana, quello di avere successo semplicemente apparendo, forse anche basta il Grande Fratello o qualunque trasmissione televisiva, no? E il successo anche della politica, questo è il primo aspetto che ti colpisce.
L'apparenza non è poi così negativa, nell'idea di Willy Loman c'era anche una dimensione del rapporto e del commercio, no? Che era abbastanza umana, se vogliamo anche, no?
E questo è il secondo aspetto.
Perché c'erano questi, in epoca in cui non c'era un certo meccanismo di pubblicità, di omologazione,
sì.
C'erano questi, l'epoca d'oro dei commessi viaggiatori, erano questi personaggi che potevano andarsene in giro un po' come degli imbonitori, degli attori, e un po' avventurosi, un po' Don Giovanni anche, no? Perché avevano tutte questa mitologia di avere tantissime donne in ogni posto, e la loro capacità di creare amicizia, creare fiducia, capacità di affascinare, era la loro capacità di sopravvivere. Quindi un po' un lavoro da imbonitori, ma anche quasi da attori, che aveva però una base anche umana, di relazione personale con i clienti, molto molto forte, mentre poi si entra in una dimensione un po' più omologata, un po' più che deve essere uguale per tutti i venditori di una ditta, per cui non conta più tanto questa questa capacità di affascinare, di affabulare, ma una cosa più, se vogliamo, più standard, più a cui Willy non riesce assolutamente ad adeguarsi. Quindi c'è qualcosa di
la perdita dell'umano nel lavoro, è una sorta di alienazione, diciamo, quella che subisce lui nel suo mestiere.
Sì, e poi c'è anche questa convinzione, no, che poi veramente su cui si è fondato il sogno americano di tanti europei, mi viene da dire anche, appunto quel quid in più a livello personale facesse la differenza, quando invece ti accorgi che la differenza non la fa, perché i tempi passano, allora non sei veramente più nessuno.
Questo è un altro problema che riguarda anche le giovani generazioni, a cui dicono che come dire, danno questa illusione, ma poi dopo, quando arrivi al 47% di disoccupazione giovanile, capisci che è veramente un'illusione per questo paese, perché un altro dei temi grossi è quello dei figli, no? Della personalità dei figli, di educare i figli a un futuro, di essere i numeri uno in qualche modo, grazie alla personalità, ma anche al fisico, all'apparenza, all'idea di piacere, no?
Diciamo anche due parole sulla famiglia, perché sono necessarie, no? Parlando di questo testo, Cristina.
Certo, perché abbiamo una coppia di genitori che tutto sommato è stata, a me piace pensare anche che non siano una coppia, che è sempre stata una coppia in qualche modo triste, depressa, anzi che si sono molto amati, hanno avuto momenti anche di allegria, momenti in cui Linda è stata anche affascinata da questa vitalità prorompente di Willy, della sua capacità di essere divertente, di essere affascinante, e anzi quasi sforzandosi di stargli al passo, di stargli dietro in questa sua, e hanno cresciuto questi figli con un'illusione che questi due ragazzi belli, uno poi sportivo, campione della capitano della squadra
di football americano
del liceo, potessero fare una grande carriera, e quindi che queste persone avessero avuto, non partano già come una coppia in qualche modo spenta o depressa, ma abbiano avuto un momento di grande amore, di grande entusiasmo, e poi vedono Lynn vede man mano spegnersi questa illusione, però ci rimane attaccata. Non capiamo bene quanto capisca che tutto sta veramente, cioè lei continua ad assecondare quelle che sono le invenzioni, quando si capisce che le cose, le sparate di Willy non sono più corrispondenti alla realtà, ma cominciano ad essere cose che lui si inventa, ma che non hanno nessun corrispettivo con la vita reale. Lei sta a metà, cerca di assecondarlo, lo tratta assolutamente di non, viene terrorizzata dalla sua perdita di lucidità, dalla paura che lui stia male, dalla paura, dai primi segni che lui dà di volersi distruggere, di volersi suicidare, e quindi cerca di parare il colpo più che può, però rimanendo sempre all'interno della stessa logica, non riesce in alcun modo a venirne fuori, e è una donna che addirittura, la cosa che colpisce molto, che preferisce il marito ai figli, cioè non ha, in una famiglia del genere ti immagineresti un grande attaccamento anche materno della donna verso i figli, mentre lei a un certo punto ama molto i figli, però
sceglie
il marito, e sceglie che se i figli devono turbare in qualche modo, far agitare, tormentare il padre, è meglio che piuttosto staccarsi dai figli, non vederli più, ma ridare una certa serenità a Willy, cosa che poi le precipita addosso, perché non ce la fa, lei tampona,
certo,
ma sembra proprio una con il dito nella falla, no?
E dei figli, infatti, parliamo tanto perché i figli sono gli Story Boys. Noi abbiamo fatto questo spettacolo e di fatto ci sono dentro quattro degli Story Boys. E ti ricordi quando abbiamo inaugurato nel 2010 il nostro teatro, volevamo parlare di padri e figli, di genitori,
di
famiglie, passaggio di testimone. E questo testo è dentro quel grande lavoro che stiamo facendo anche di passaggio generazionale, e ci sono infatti i quattro figli, sono i due figli dei Lohman, cioè Angelo Di Genio e Marco Bonadei sono i nostri figli, miei e di Linda Lohmann. E poi c'è il figlio di Charlie, che è Andrea Germani, e poi c'è Howard, che è il figlio del mio datore di lavoro, cioè le nuove generazioni sono fatte da questi quattro giovani attori, e lì ci sono quattro destini diversi: uno che eredita una ditta e poi mi licenzierà, che è Howard, l'altro è il figlio del mio vicino, io ho dei figli bellissimi, alti, scultorei, che non combinano niente nella vita, e il mio vicino Charlie c'ha questo ragazzo un po' obeso, un po', che però studia e ce la fa a farsi largo nella vita, diventa un avvocato. C'è anche questo molto, molto curioso, cioè il destino del vicino di casa che tu disprezzi un po' perché non è bravo a lavorare e a far tutto, e c'è anche il nostro destino di teatro, perché è un testo che ci permette di far fare accanto a noi protagonisti, ci sono anche due protagonisti straordinari come Biffe e Happy, che sono i due personaggi, e anche gli altri personaggi bellissimi per le giovani generazioni, quindi da un certo punto di vista contraddiciamo un po' il tema del testo, perché noi in futuro lo vogliamo dare alle nuove generazioni.
Io grazie a Delio De Capitani, Cristina Crippa, Alia Siconi Giloman, come dicevamo all'inizio, e vi lascio con un brano di una di quelle che erano figlie dell'epoca proprio dei Lohmann, Janis Joplin. A risentirci, ciao.
Ciao a tutti.
Just be a good man one time to one woman.